Mi sembra che i bambini non sono molto contenti del nuovo locale. Comunque in India ho predicato in mezzo alla strada anche con i camion che passavano davanti, quindi non fa niente, no? Preghiamo per la sonorizzazione più presto possibile. Allora, Romani capitolo 1. Cominciamo. Versetto 7. A voi tutti che siete in Roma, amati da Dio, chiamati santi, grazia e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. E abbiamo visto già l'altra domenica come Paolo inizia questa lettera con la grazia e la pace e finisce questa lettera con la grazia e la pace. Questo Chuck Smith ha detto che i Romani è il Vangelo della grazia di Dio, il messaggio della grazia. E se noi non abbiamo conosciuto la grazia di Dio, non possiamo conoscere la pace di Dio. E io vedo tante volte i cristiani che non hanno la gioia, non hanno la pace. Perché? Perché non hanno conosciuto la grazia. Non hanno realizzato che sono salvati per grazia. Stanno lottando, stanno cercando di farcela loro, nella loro forza. E io per tanti anni, anche in questo cammino col Signore, ho provato di fare così, con i miei sforzi di piacere Dio, di fare quello che a me sembrava giusto. E poi finalmente un giorno ho realizzato che Dio mi accetta, Dio mi ama, solo per merito di quello che Gesù Cristo ha fatto. Non per quello che io faccio o quello che io farò, ma per la grazia di Dio. Per il merito unicamente di Gesù Cristo. Sono amato da Dio, sono accettato, sono perdonato da Dio. E per noi come credenti c'è una grande liberazione in questo. La mia vita è piacevole a Dio. Perché? Perché io sono più bravo di voi? No. Per quello che Gesù ha fatto per me. Siamo amati da Dio. Non sono amato da Dio perché sono americano o perché ho capelli scuri. Sono amato da Dio per quello che Gesù Cristo ha fatto per me. È solo per questo. E quando noi realizziamo questo, c'è una pace immensa che viene nella nostra vita, di realizzare: io non devo fare niente, devo solo credere. Io devo credere fermamente in quello che il Signore ha fatto per me. Dio richiede solo questo da me. E quindi Paolo comincia questa lettera ai Romani, agli italiani, a voi. Una lettera scritta a voi italiani. Non c'è una lettera ai americani o ai tedeschi, mi dispiace. Ma agli italiani. E Paolo comincia, versetto 8, prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi. E io posso anche questa mattina dirvi che io posso ogni mattina rendere grazie a Dio per ciascuno di voi. Ognuno di voi, io ringrazio Dio per voi. In Cristo Gesù. Paolo dice che per mezzo di Gesù Cristo posso dare grazie per voi. Amen. Se era mezzo alla mia carne, non sarebbe una cosa possibile. Perché nel colloquio umano con la carne io posso guardare Steve e vedere tutti i suoi difetti, posso vedere Enzo e vedere i suoi difetti, posso vedere Rosalia e vedere tutti i suoi difetti, ma per mezzo di Gesù Cristo io posso guardare tutti voi e dire: grazie Signore che Tu hai salvato col mio fratello. Voglio adesso che Tu guardi la persona alla tua destra e dice: io rendo grazie a Dio per te. Farlo. Adesso farlo a quello alla sinistra. Steve, sinistra è qua, questo braccio. Io odio quando i predicatori dicono di fare queste cose, no? Però possiamo dirlo con sincerità. Puoi abbassare il volume un pochettino? Sembra, ecco. Ma in Cristo Gesù possiamo guardare la persona e dire: io ringrazio Dio per te. Anche se hai tanti difetti, ti voglio bene e ti amo in Gesù Cristo. Perché Paolo, io credo, era capace di guardare non quello che una persona era, ma lui era capace di vedere quello che uno sarebbe. Sarebbero? Di guardare una persona e dire: sì, questa persona ha difetti, ma vedo che il Signore ha iniziato un'opera nella loro vita e vedo come il Signore sta portando la loro vita avanti e vedo anche quello che il Signore farà nella loro vita. E dobbiamo avere fede per quelli che ci stanno accanto, che il Signore farà un'opera meravigliosa nella loro vita. Perciò Paolo poteva dire: io rendo grazie a Dio per tutti voi, non solo per quelli che mi sono simpatici, per quelli magari credenti ebrei che sono miei paesani, per tutti. Io rendo grazie a Dio in Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata in tutto il mondo. Quindi la Chiesa a Roma era famosa in tutto il mondo, fra le altre chiese del Mediterraneo, che era il mondo conosciuto a quel tempo. E quando io stavo leggendo questi versetti, meditando sul messaggio, il Signore mi ha portato alcune cose che sono accadute lì quando ero a Los Angeles alla conferenza dei pastori. Un giorno mi sono seduto con Nick, il pastore di Siegen in Germania. Chi si ricorda di Nick? Alcuni. È venuto qua a trovarci una volta. Io e lui e alcuni altri, il pastore Pierre de Nizza in Francia, e poi c'erano altri pastori lì dall'America. E parlavamo, alcuni: ah, tu sei in Italia? E Nick ha cominciato a vantare di voi. Nick ha detto: ah, la comunità lì in Italia è bellissima, i fratelli sono carissimi, veramente mi sono trovato molto bene. E lui vantava di voi. Poi alcuni giorni dopo ho mangiato con Chris McCarrick, un pastore del New Jersey, che anche lui è stato qui in mezzo a noi, con alcuni altri, e anche lì a tavola parlavamo, mi chiedevano: ah, tu sei Italia? E Chris ha cominciato a vantarsi di voi. Ha detto: ah, la chiesa Montebelluna è veramente bellissima, i fratelli sono carissimi, è veramente... desidero tanto di andare lì a trovarli di nuovo. E ho detto: vedi, anche la chiesa di Montebelluna è pubblicata in tutto il mondo, in Germania, in America, parlano di voi e parlano bene, fratelli, gloria a Dio. Ma parlano bene di Cristo in noi, non in noi stessi, perché Dio, versetto 9, a cui io servo nel mio spirito mediante il Vangelo del suo figlio, mi è testimone che non smetto mai di menzionarvi, chiedendo continuamente nelle mie preghiere che mi sia finalmente concessa dalla volontà di Dio l'opportunità di venire da voi. E spero che tutti noi possiamo anche dire questo, che non smettiamo, anche in fabbrica, anche a scuola, dovunque ci troviamo, quando il Signore ci porta davanti un fratello nella comunità: Signore, benediscilo. Magari il diavolo ci porta in mente qualcuno anche qualche volta, no? Non è così? Quel fratello. E noi dobbiamo dire: grazie Satana che mi... che mi ha portato in mente quel fratello, Signore benediscilo, amen, e sconfiggiamo quella bocca bugiarda di Satana. Ma Paolo dice: io del continuo prego per voi, prego che posso venire da voi. È un po' strano che Paolo voleva andare a Roma, perché a Roma ammazzavano i cristiani, che poi Paolo più in avanti è stato ucciso a Roma, un martire per il Signore. Ma lui ha detto: io sto pregando per venire da voi, anche se dovrei morire. Nel libro di Atti Paolo dice che lo Spirito mi testimoni che catene mi aspettano. Lui sapeva già che il destino di Dio per la sua vita era di essere accatenato, incatenato e ammazzato per il Signore. Ma lui lo stesso pregava che io posso fare la volontà di Dio, posso venire da voi e portarvi la parola di Dio. Perché io desidero grandemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati. Quindi Paolo voleva trasmettere ai credenti in Italia non solo una dottrina, una conoscenza mentale, ma un dono spirituale. Lui voleva in prima persona trasmettere, forse per l'imposizione delle mani, non sappiamo, i doni dello Spirito nella vita della Chiesa di Roma. E questo è per essere in mezzo a voi consolato insieme mediante la fede che abbiamo in comune, vostra e mia. La maggior parte della nostra consolazione viene da chi? La vostra consolazione da chi viene? Da Gesù Cristo, no? Dallo Spirito Santo. Però qui Paolo dice che noi riceviamo consolazione anche gli uni dagli altri. È importante riconoscere, era molto bello quello che ha detto Luigi l'altra domenica, che ciascuno di voi, Dio ha un compito per voi. Dio ha un piano per la tua vita. Dio ha un ministerio per la tua vita. Forse non è fare pastore o suonare o non so che cosa, ma Dio ha un piano per la tua vita. Ha un grande piano. E Paolo era incoraggiato dai fratelli lì a Roma. Anche per me vedere Luigi qua l'altra domenica era un grande incoraggiamento per me, perché purtroppo alcuni dei miei ex colleghi della tenda ho visto che non stanno camminando più col Signore. E questo per me non è un incoraggiamento. Anche sicuramente voi avete sperimentato questo, magari un fratello o una sorella che tu conoscevi tanti anni fa, che erano zelanti, che amavano il Signore, e dopo anni tu vedi che sono lontano dal Signore, dalla Sua parola, è triste, ti butta giù. Ma quando tu vedi un fratello, magari dopo 10 anni, che lui ancora sta andando avanti, anche a te ti dà forza, ti dà incoraggiamento. Anche Luigi, a vedere che lui e Rita, dopo aver perso un figlio, e magari solo i genitori possono capire questo, di perdere un figlio, secondo me è la cosa più brutta che può capitare a un genitore, di perdere un figlio. Puoi perderlo anche col cancro, è stato lungo e sofferente la morte di questo bambino. 5 anni, fuori e dentro ospedale. Eppure Luigi e Rita sono stati fedeli al Signore. E amano il Signore ancora. E veramente una cosa meravigliosa, una cosa molto incoraggiante. Mi ha dato molto coraggio, mi ha dato molta forza nel vederlo, non tanto neanche nelle sue parole, solo nel vederlo, che nonostante le sue difficoltà, le prove che lui ha superato, lui ama il Signore. Lui dice: io voglio servire il Signore con tutta la mia vita e spero che il Signore la benedirà con tanti altri figli. Quindi non dobbiamo mai pensare la mia vita non conta per niente o la mia vita non ha un impatto sugli altri. Noi possiamo essere un strumento di Dio per incoraggiare gli altri, per fortificarli, per aiutarli, o possiamo essere un strumento anche di Satana per scoraggiarli, per buttarli giù. E Paolo disse: voi, la vostra fede per me è un grande incoraggiamento. E voglio venire non solo a incoraggiare voi, ma voglio essere incoraggiato da voi. Ora, fratelli, versetto 13, non voglio che ignorate che molte volte mi sono proposto di venire da voi per avere qualche frutto fra voi, come ne ho avuto fra le altre gente, ma finora ne sono stato impedito. Io sono debitore ai greci, ai barbari, ai savi e ai ignoranti. Così quanto a me sono pronto ad evangelizzare anche voi che siete in Roma. Infatti io non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E quindi Paolo disse: anche se devo morire a Roma, io sono pronto di venire da voi, di predicare la parola anche a voi. In versetto 16, uno dei versetti più bellissimi, più bello in tutta la Bibbia: io non mi vergogno del Vangelo. Noi ci vergogniamo questa mattina, fratelli. Non dovremmo vergognarci. Devo confessare che tante volte magari vado a evangelizzare e la gente mi guarda come un pazzo e dice: questo è fuori di testa. Magari mi vergogno un po', perché tutti noi vogliamo essere voluto bene dalle persone, giusto? Ma Paolo diceva: non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio. Il messaggio del Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza degli uomini. Non c'è un altro mezzo, solo il Vangelo. E il Vangelo ha cinque aspetti che vogliamo vedere un po' questa mattina. Perché Paolo era pronto di andare a Roma a morire? Per questo messaggio. Perché in fondo lui andava a morire per il messaggio del Vangelo. Non perché lui era giudeo, o perché era nero o bianco. Lui è morto perché predicava il Vangelo. Il primo aspetto del Vangelo è che è profetico. Il Vangelo di Cristo è un adempimento delle profezie del Vecchio Testamento. E nel Vecchio Testamento ci sono 332 profezie riguardando il Messia, della sua venuta. E in tutto il Vecchio Testamento viene predicato il Vangelo. Quando stavo facendo questo studio ho letto una cosa meravigliosa. E in Genesi capitolo 5, possiamo guardare lì, noi vediamo che anche nei nomi dei primi uomini, nel significato dei nomi, Dio ha predicato il Vangelo, già dall'inizio della parola di Dio. Cercherò di fare questo velocemente. Genesi 5, versetto 3. Adamo visse 130 anni, generò un figlio suo somiglianza, conforme alla sua immagine, lo chiamò Seth. Il nome di Adamo vuol dire uomo. Suo figlio Seth vuol dire assegnato. Versetto 6, Seth generò Enosh. Enosh vuol dire soggetto alla morte. Versetto 9, Enosh generò Kenan. Kenan vuol dire tristezza. Versetto 12, Kenan generò Mahalalel. Mahalalel vuol dire dalla presenza di Dio. Versetto 15, Mahalalel generò Jared. E Jared vuol dire uno che viene dall'alto. Versetto 18, Jared generò Enoch. E Enoch vuol dire consacrato. Versetto 21, Enoch generò Metusala. Metusala vuol dire morendo manderà. Versetto 25, Metusala generò Lamech. Lamech vuol dire ai poveri che stanno morendo. E l'ultimo, il figlio di Lamech, versetto 29, era Noè, che vuol dire consolazione. Se noi mettiamo tutte le significanze di questi primi nomi dei primi uomini, dice uomo assegnato, soggetto alla morte, tristezza, dalla presenza di Dio, uno che viene dall'alto, consacrato, morendo manderà ai poveri che stanno morendo consolazione. Non è meraviglioso questo? Cioè Dio ha messo nei cuori di questi uomini i nomi che dovevano dare ai loro figli. Non è scritto nel testo che Dio ha detto, come con Gesù, il Signore ha detto il suo nome sarà chiamato Emanuele. Ma qui il padre, come chiamiamo questo bambino? Riccardo? O David? Ma qui vediamo che Dio ha messo nei cuori dei patriarchi i nomi che la loro significanza era un messaggio del Vangelo. Già dai primi capitoli, il Vangelo è profetico e miracoloso. E perciò possiamo avere fiducia in questo messaggio. 332 profezie adempiuto nella vita di Gesù Cristo. Chi studia le probabilità, la scienza delle probabilità, voi sapete la probabilità, giusto? Oggi chi vincerà? Brasile e Germania, cioè scommettono 10 ad 1, 20 ad 1. Allora, la probabilità che 332 profezie potevano essere adempiute nella vita di un solo uomo sono circa 1 con più di 100 zero dopo. Quindi impossibile, impossibile che tutte queste cose a caso potevano adempirsi nella vita di un uomo. Ma noi sappiamo che si sono adempiute nella vita di Gesù Cristo. Quindi il Vangelo è profetico, è l'adempimento del piano di Dio dei primi giorni. Nei secoli Dio ha pianificato che il Messia doveva venire a morire per i nostri peccati. Quindi il Vangelo è profetico. Seconda cosa, il Vangelo possiamo provarlo come un fatto stabilito. In Italia non so come... ma in America per la testimonianza di due persone in un tribunale una cosa viene stabilita come verità per legge. Giusti in Italia quanto ci vogliono? Solo uno? Servono anche ancora altre prove in Italia. Anche Dio nel Vecchio Testamento è detto che non potete ricevere un'accusa se solo per un testimone contro un'altra persona. Ogni cosa deve essere stabilita per due o tre testimoni. Nel Vangelo, dopo la resurrezione di Gesù Cristo, è stato visto dai dodici e Paolo racconta in 1 Corinzi 15 che è stato visto da più di 500 persone che lui era risorto dalla morte. Quindi anche per la legge italiana o la legge di qualsiasi paese sulla terra, questo viene stabilito come una verità. Poi c'è la testimonianza degli apostoli, perché i nemici del Vangelo vogliono sempre dire, ma hanno nascosto il corpo, era tutta una favola che l'hanno inventato. Ma secondo voi io sarei pronto a morire per una favola? Io non so neanche se sono pronto a morire per la verità, ma non credo che uno si fa mettere a morte per una cosa inventata. Se tu non neghi Cristo, noi ammazzeremo tua moglie e i tuoi figli. E sapete che apostoli, i primi discepoli, non hanno negato il Signore. Nell'impero romano era richiesto dai cittadini di confessare che Cesare era il Signore. Questo era un giuramento che dovevano fare, ma noi sappiamo che apostoli, i primi credenti, nessuno di loro ha detto Cesare è il Signore. Hanno detto Gesù Cristo è il Signore. E sono stati uccisi. Quindi il Vangelo non è una favola e noi non dobbiamo mai permettere che persone dicano, ah sì, sono storielle. No, no, è vero, è stabilito, è un fatto. Gesù Cristo è risorto dalla morte. Buddha non è risorto dalla morte, Mohammed. Se tu vai in varie parti del mondo, tu puoi vedere le tombe di queste persone. Qui è sepolito Buddha, dicono. Qui c'è Mohammed, dicono che è sotto la Kaaba, lì a Mecca. Ma se vai a Gerusalemme, è la tomba di Gesù Cristo. È vuoto, non c'è nessuno. Perché lui non è lì, come dicevano gli angeli. Non è qui, ma è alla destra del Padre, che intercede per noi. La terza cosa del Vangelo è un messaggio personale. Noi non predichiamo, credi la mia dottrina. Se tu segui la mia dottrina, se tu impari tutte le nostre regole, sarai salvato. Il Vangelo è personale. Gesù Cristo è morto per te. Una persona è morta per te. Ha dato la sua vita per te. E quando diventiamo cristiani, non è che noi consentiamo mentalmente un messaggio. Ah sì, sembra una cosa giusta, va bene, io mentalmente dico che è giusto. Il cristianesimo è quando noi invitiamo la persona di Gesù Cristo dentro la nostra vita e dichiariamo, Signore, voglio che Tu diventi Signore, padrone della mia vita. Perché in Italia, in America, tutti credono in Gesù Cristo. Se tu li chiedi, tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Tutti dicono di sì. Ma il Vangelo è personale. Gesù Cristo è morto per te personalmente. Lo inviterai dentro la tua vita. La quarta cosa che Paolo ha detto anche in questi versetti, il Vangelo è potente. E anche noi dobbiamo credere questo, il messaggio del Vangelo è potente. Non sono neanche miracoli, segni, prodigi, perché voi conoscete la storia dell'uomo ricco che era nell'inferno e lui disse, manda Lazzaro il povero ai miei fratelli di avvertirli di non venire in questo posto. E Gesù che cosa ha detto? No, Abramo che cosa ha detto in questa storia? Loro hanno i profeti. Se non crederanno ai profeti, non crederanno neanche se risusciti un morto. Quindi se uno non vuole credere alla parola di Dio, non crederà altre cose, neanche. Pure abbiamo anche in Italia, abbiamo segni, prodigi, Maria che appare sul muro, le statue che piangono, che sanguinano. Abbiamo tanti segni, Padre Pio che ha le piaghe. Ma non è questa la potenza, è il Vangelo, il messaggio del Vangelo. E vogliamo vedere velocemente in 1 Corinzi 15 il messaggio del Vangelo. Versetto 3. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anche io ho ricevuto, e ciò che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa e poi ai dodici, in seguito apparve una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. E la quinta cosa del Vangelo è che è semplicissimo. Uno dice, ma fratello, non, tu sei un pastore, tu conosci la Bibbia, tu puoi predicare il Vangelo. No, se tu hai conosciuto il Signore mezzo secondo, Puoi predicare il Vangelo perché è facilissimo, è semplicissimo. Tu puoi andare a qualcuno per la strada, scusa, posso avere un attimo del suo tempo? Lei conosce il Vangelo? Se dicono di no, ti dice, Gesù Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. Se tu lo riceverai, sarai salvato per l'eternità. Che cosa farai? Così, molto semplice, no? Non è complicato. Non dobbiamo avere la laurea per predicare. Parlo è personale, è potente e semplice. E versetto 17, sempre in Romani 1. La giustizia di Dio è rivelato in esso. In esso che cosa? Nel Vangelo. La giustizia di Dio è perché siamo religiosi, perché andiamo in chiesa ogni domenica, perché facciamo pellegrinaggi. No. La giustizia di Dio viene per il Vangelo, viene per il sacrificio di Cristo, perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Amen. Quanti di voi avete accettato il Vangelo? Come avete accettato il Vangelo? Avete fatto un affare con Dio? Dio ti ha dato la mia vita e tu mi dai $500. O Dio ti dà metà? O Dio, io farò tutte queste cose? Io farò tutti questi lavori nel capannone e poi tu mi accetterai. No, come abbiamo ricevuto il Vangelo? Gratis, per fede. E tanti di noi come credenti sbagliamo, perché noi non viviamo di fede in fede, ma noi viviamo di fede in opere. Come i Galati. Paolo disse ai Galati, come avete ricevuto lo Spirito? Per opere della legge? O per la parola di fede? E tante volte anche noi come cristiani, la prima volta che ci avviciniamo al Signore, noi riconosciamo, siamo peccatori, siamo persi, non c'è speranza. Quando io sono arrivato a Dio, ho detto, Dio, la mia vita è un macello, non c'è speranza per me, sono un grande peccatore, sono condannato, perdonami Signore, non ho niente da offrirti, solo questo macello della mia vita, questa è l'unica cosa che posso darti, prendila. Nessuno di noi è arrivato a Dio, Signore, io sono religioso, sempre in messa ogni mattina, ho pregato, ho fatto questo, ho sfamato i poveri, quindi tu devi accettarmi. No, noi siamo venuti a Cristo per la grazia di Dio, solo per la fede che abbiamo avuto nel suo sacrificio. E come cristiani noi continuiamo così, non da fede in opere, perché tante volte cadiamo in questa trappola. Sono salvato per la grazia di Dio, ma poi vado avanti per le mie sforzi, per le mie opere. Devo pregare ogni giorno, devo leggere la Bibbia ogni giorno, così Dio sarà contento con me. Amen. Quanti di noi abbiamo vissuto così? Non ho pregato oggi, non ho letto la Bibbia, sicuramente Dio ce l'ha con me. Quanti di voi avete sentito mai questo? Ma non è così. Voi siete salvati per la grazia di Dio. Dio vi ama per quello che Gesù Cristo ha fatto, non per il tuo performance. Voi comprendete la parola performance? Come si dice performance in italiano? Per la tua prestazione. Noi non siamo salvati per la nostra prestazione, siamo salvati per la grazia di Dio. la prima volta e per tutto il resto del nostro cammino col Signore, da fede in fede. Signore, tu mi hai accettato la prima volta per la tua grazia e voglio camminare nella tua grazia per fede. Quindi Dio ci ama per quello che Gesù Cristo ha fatto, non per quello che noi facciamo o non facciamo. Non che non è buono di pregare e di leggere la Bibbia, è una cosa meravigliosa, ma non per guadagnare merito con Dio. Questo è stato fatto con il sangue di Cristo. Adesso vogliamo alzarci in piedi, che questa mattina, primo culto in questo nuovo posto, vogliamo celebrare la Santa Cena, vogliamo ricordare quello che Gesù ha fatto per noi.